Stai ascoltando Controradio. FM 93.6, 98.9.
Allora, l'insostenibile leggerezza o l'insostenibile pesantezza, decidete voi, questo è il titolo che abbiamo dato alla puntata odierna della Newsline speciale lezioni. Tutto quello che sta accadendo più o meno l'avete visto o sentito o letto da qualche parte, no? Ci sono critiche per le esclusioni dalle liste del Partito Democratico in sordina. Il centrodestra sta preparando le proprie liste anche per quanto riguarda la Toscana, ma ne parleremo nella seconda parte con l'onorevole Deborah Bergamini di Forza Italia, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, che sarà collegata con noi in diretta nella seconda parte della Newsline. Tra pochissimo sentiremo invece Luca Bravi, professor Luca Bravi, docente di scienze della formazione all'Università di Firenze. Il quizzino di oggi, ve lo anticipo subito ridandovi il numero WhatsApp per partecipare, 342-8104-111. Ricordiamo le regole: non si vince nulla se non il fatto di vincere il quizzino, e non si googola almeno per i primi 20 minuti, altrimenti non ci si diverte. Oggi il quiz è questo: quanto guadagna al mese il Presidente della Repubblica? Ok? Quanto guadagna a mese Mattarella? O comunque, insomma, chi per lui, visto che poi la discussione su Mattarella ne parleremo con Bergamini, è uno degli elementi in campo per questa campagna elettorale. Quanto guadagna il capo dello Stato in Italia? Quanto guadagna il Presidente della Repubblica? Questo è il quizzino. Non googolate, 342-8104-111. Cominciano ad arrivare le risposte al quizzino. Marco, che ha dato il l'importo lordo annuale, io avevo chiesto il mensile, ma va bene uguale, insomma. Diciamo fuochino o acquerella, a seconda dei casi, però non ci sei andato lontanissimo. Marco, ripetiamo il quesito: considerando la tredicesima mensilità, qual è lo stipendio del capo dello Stato in Italia al mese, o se volete all'anno? Naturalmente parliamo di cifre lorde. Buongiorno, professor Luca Bravi, si vuole cimentare anche lei nel quizzino?
Non avrei idea, guarda.
Ecco. Posso dirle che però, ad esempio, il presidente il capo dello Stato negli Stati Uniti, cioè Joe Biden, guadagna qualcosa come $400,000 all'anno, quindi non sono tantissimi, per quella che viene definita la democrazia più importante al mondo, no? Vediamo se riusciamo a fare dei paragoni. Joe Biden guadagna $400,000 all'anno. Quanto guadagna Mattarella? al mese o all'anno, scegliete voi. Leonardo ci dice 13.000 euro e spiccioli. No, Leonardo, non è esatto nemmeno questo, anche se appunto piano piano stiamo quadrando il cerchio. Allora, professor Bravi, approfittando insomma della sua attenzione riguardo ai temi dei diritti, riguardo ai temi dell'immigrazione, in particolar modo noi abbiamo intitolato questa puntata l'insostenibile leggerezza o l'insostenibile pesantezza a seconda dei casi. Il tema immigrazione è leggero e pesante in questa campagna elettorale?
Il tema immigrazione è leggero, nel senso che viene abbastanza scansato un po' da tutti, mentre nel frattempo sappiamo che avrebbe necessità di essere approfondito, proprio perché siamo di fronte non a un'emergenza ma a qualcosa che è strutturale e che quindi avrebbe necessità di essere senz'altro gestito con delle scelte che siano sicuramente umanitarie, no? E a me viene sempre in mente, in questo periodo che appunto abbiamo perso in questi giorni Piero Angela, ma molti hanno ricordato anche naturalmente l'impegno di Emergency e di Gino Strada. Ecco, Gino Strada l'aveva dato un segno, no? Quindi richiamarlo significherebbe anche prendere seriamente questo tema e affrontarlo come qualcosa di cui occuparsi, perché riguarda le nostre vite, riguarda soprattutto la politica e comunque la costruzione di comunità, che sono le cose di cui dovrebbe occuparsi poi la politica quando va anche a misurarsi con le elezioni, come stiamo facendo.
Dal punto di vista della leggerezza e della pesantezza, però, in campo ci sono alcune proposte, no? Per quanto riguarda il centrodestra, la questione è sempre puntata sulla sicurezza, quindi un blocco navale per ridurre o azzerare gli sbarchi e la riproposizione dei decreti sicurezza per quello che riguarda la gestione poi del fenomeno nei confini nazionali. Il centrosinistra rilancia lo Youth Scholae, quindi c'è una, almeno da questo punto di vista, una certa differenza nell'impostazione almeno della problematica, o no?
Ma io penso che chiedere a un immigrato e soprattutto a un migrante con le storie che conosciamo, di doverci dimostrare, dover legare la sua permanenza allo Ius Scholae, sia in realtà un tentativo di diminuire la sua possibilità di cittadinanza e di riconoscimento di cittadinanza. Io sono abbastanza netto, cioè le cittadinanze si riconoscono di fronte a dei riferimenti che sono quelli della costruzione di comunità, che non possono passare semplicemente per la valutazione dello Ius Scholae, perché altrimenti dovremmo fare la stessa cosa anche per molte altre persone, e sappiamo benissimo che in molti casi alcuni di noi in Italia in particolare la cittadinanza non l'avrebbero, no? Quindi mi pare che siano proprio parametri che creino differenze più che accesso ai diritti.
Ma la questione immigrazione sarà, secondo quello che lei riesce a capire, uno dei temi diciamo caldi di questa campagna elettorale che va a definirsi dopo la questione delle liste, oppure per motivi opposti si cercherà di tenerla ai margini e sarà surclassata da altre questioni che hanno a che fare con la crisi economica, ad esempio?
Ma io credo che ci sia sicuramente il tentativo da destra, l'abbiamo già sentito da parte di Salvini, da parte di Meloni, di affrontare il tema nei termini che ci siamo già detti, cioè quello della sicurezza, del controllo, dell'idea che coloro che arrivino siano in gran parte persone da tenere lontane, e quindi si riaffaccia l'idea del controllo in Libia, o comunque percorsi che abbiamo già conosciuto, purtroppo finanziati non soltanto da governi di destra, anzi. E questo è un problema, perché questo ci pone su una traiettoria che è stata in parte condivisa come lettura, anche se ora c'è stato un recente allontanamento da quelle scelte anche dalla parte opposta, dal centro-sinistra. E poi c'è il grande tema di vedere se dal centro-sinistra si riescono a elaborare temi e proposte che siano concrete, e quindi gestire questo tema come un tema. Io temo che appunto dal lato di centrosinistra il tema sarà poco dibattuto, perché non c'è una risposta che trova gli alleati in questo momento sulla stessa linea d'onda, e quindi credo che in qualche modo tornerà molto lo spettro della migrazione come tema legato alla sicurezza.
Ma rimanendo nel campo del realismo, su cui so di trovarla certamente attento, il problema dell'immigrazione è un problema sempre molto caldo, non rischia di diventare davvero esplosivo in un periodo di grande crisi economica come quella che andremo ad affrontare, con un'inflazione galoppante? Cioè, la mancanza di una regolamentazione dei flussi non rischia di fare peggio che meglio al tema dell'accoglienza, quindi di esacerbare gli animi in una perenne guerra tra poveri? Rischierebbe di essere sempre più grave se le avvisaglie economiche e sociali sono quelle che ci sembra di prospettare per il prossimo autunno-inverno?
Su questo sono perfettamente d'accordo con lei, cioè che si debba trovare una modalità con cui gestiamo il tema e lo gestiamo in maniera corretta, su questo non c'è dubbio. Il problema è che a seconda del momento storico, a seconda di ciò che succede in Europa o nel mondo, le scelte sui migranti sono fatte in maniera differenziata. Mi viene in mente, e non possiamo fare a meno di valutarlo secondo me, le differenze che esistono per migranti, per persone che scappano dalla guerra, quando si tratta del territorio ucraino, e migranti che scappano dalla guerra da decenni, i quali non hanno trovato alcuna accoglienza, alcuna possibilità di permanenza o di semplice permanenza nel nostro paese. Quindi anche questo non aiuta, no? È un tema che è spesso in mano al dibattito pubblico molto acceso, ma è un tema su cui poi si fanno scelte che non sono tarate sull'idea che ci debba essere una linea comune rispetto a persone che in particolare fuggono da luoghi in cui c'è del pericolo, c'è il pericolo della vita. Ci sono scelte che vengono fatte anche in virtù del ritorno elettorale o del sentire pubblico, no?
Potremmo dire le scelte populiste nel vero senso, il senso più intimo del termine, no? Cioè seguire gli
certo, però come vede, siamo in un momento in cui chi prova a dire qualcosa di critico su questo tema, lo ha fatto anche Amnesty per esempio, è stata lei stessa attaccata proprio perché c'è una sensibilità su questo elemento della recente guerra in Ucraina, recente per quanto la...
Allora, per chi non avesse capito il riferimento, Amnesty International recentemente ha pubblicato un report su quelli che sono gli abusi sul tema dei diritti umani da parte dell'Ucraina, no? E quindi si è scatenato una grandissima... Beh, però questo, visto che lei è anche molto attenta alla questione delle ONG, dovrebbe essere una lezione, no? Per le ONG, per le associazioni purtroppo sono loro stesse parte del dibattito, no? E quindi tendenzialmente dovrebbero essere anche loro accorte nell'andare da una parte o dall'altra e mantenere sempre una linea di indipendenza che alcune volte non vediamo, insomma.
Certo, assolutamente. Quindi quello che vedo è un nervo molto scoperto su questo tema, un'incapacità di gestirlo in maniera lineare, cioè in maniera sensata, cercando io ancora al di là delle varie proposte che poi periodicamente o non vengono discusse o saltano quando vengono portate in Parlamento, non vedo una linea soprattutto nel centro-sinistra per controbattere questa paura della migrazione. In parte i semi di questo problema stanno anche nel fatto che sono state apprezzate o comunque sono state portate a compimento delle politiche che sono senz'altro di segno opposto, no? Basta ricordarsi il caso di Minniti, che fece molto discutere e che naturalmente ci continua a prospettare queste persone come un pericolo in generale. Ecco, questo qui è il tema che dovrebbe stare dentro al dibattito elettorale, e vedremo se ci sarà altro tema importante. Appunto, si parlava prima di Ius Scholae, beh, altro tema forse ancora più tralasciato e trascurato è quello della scuola, ma appunto vedremo come si...
Assolutamente, infatti siccome la campagna elettorale è lunga, ci risentiremo proprio sul tema della scuola, partendo dal suo lavoro, che è quello di docente universitario. Potremmo dire amaramente che tra le incongruenze che ci sono e che non puoi andare col cappello in mano a chiedere gas e petrolio quando hai bisogno, e poi non gestire con questi paesi che sono l'altra sponda del Mediterraneo per lo più una questione altrettanto dirimente come quella dei flussi migratori, cioè anche in questo questo c'è un'incongruenza e forse andrebbe sanata, no? Non possiamo solamente chiedere le cose che ci necessitano, ovviamente questo è legittimo e comprensibile, però dovremmo essere in grado anche di offrire altre cose, forse non siamo in grado, forse non vogliamo. Questo è uno dei temi probabilmente da approfondire. Grazie al professor Luca Bravi, ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane. Buon lavoro e buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata a lei e a tutti. Arrivederci.
That's the game, cantano gli Sport Team, e in effetti è un po' un gioco anche quello che sta accadendo, un gioco naturalmente di spessore, importante quello che sta accadendo nel campo della politica in vista della prossima tornata elettorale. Un secondo di tempo per ricordarvi il quizzino e soprattutto per chiedere ai numerosi partecipanti al quizzino, al nostro numero WhatsApp 342-8104-111, che si stanno sbizzarrendo con le cifre, che dovete dirmi se quello che proponete è lordo o è netto, perché sennò non ci si capisce. Allora, il quizzino è questo: quanto guadagna il capo dello Stato in Italia? Lordo, io lo chiedo lordo, all'anno, al mese, questo scegliete voi. Sappiate, il capo dello Stato guadagna anche la 13ª mensilità e che il capo dello Stato a stelle strisce, Joe Biden, percepisce qualcosa come $400,000 annui. Naturalmente il quizzino non lo proponiamo alla nostra ospite, l'onorevole Deborah Bergamini. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie per avermi invitata in trasmissione.
Di Forza Italia, Deborah Bergamini, naturalmente non le chiediamo alla risposta al quizzino perché lei lo saprà sicuramente. Sarebbe troppo avvantaggiata anche come sottosegretaria di Stato e rapporti con il Parlamento, immagino quanto guadagni il capo dello Stato, lei lo saprà. Allora, dicevamo un po' il gioco, no? Il gioco delle candidature centrosinistra in fibrillazione, soprattutto il Partito Democratico e i suoi alleati. Centrodestra, 4-4, ha detto che le presenterà venerdì, se non sbaglio, le candidature. Ma c'è Maretta o meno? E soprattutto, lei sarà candidata, ci conferma?
Allora, c'è Maretta non c'è, però come sempre il momento delle candidature, il momento delle liste, io ormai ho compiuto la mia terza legislatura, un pochino di esperienza me la sono fatta, è sempre un momento di grande fibrillazione all'interno della vita dei partiti politici. In particolare in questa tornata, dove con il sostanziale taglio del numero dei parlamentari siamo scesi da 945 a 600, quindi un taglio draconiano, è chiaro che le fibrillazioni sono ancora più forti. Rispetto alla mia candidatura, non lo so, mi auguro di sì, vedremo, come tutti siamo in attesa di sapere le decisioni dei rispettivi partiti.
Ecco, lei scorsa legislatura è stata candidata al collegio di Massa, se non sbaglio, giusto?
Sì, è vero.
Dove
sì,
ha sì, sbaragliato sì. La concorrenza del candidato grillino, 58.962 voti contro 45.581.
Sì, quindi, è vero, quello era un collegio che era dato perdente per il centrodestra, però per fortuna siamo riusciti a invertire i pronostici.
Lei ha fatto riferimento al taglio dei parlamentari, le va dato atto che, se non sbaglio, tra le pochissime o l'unica rispetto alle indicazioni del suo partito, lei votò contro.
Sì, io non ho mai pensato che fosse una buona scelta, tanto è vero che sono la prima firmataria della raccolta di firme per il referendum contro il taglio dei parlamentari.
Ma perché? Perché non è una buona scelta? Perché qualcuno dice, ma insomma, sono tanti per un paese come l'Italia, no? Fa il paragone appunto con gli Stati Uniti e con altri paesi europei, al di là dell'Inghilterra che ha di più, però le due Camere sono molto differenziate. Perché non basterebbero 600 per l'Italia?
Dunque, forse erano tanto, io non mi permetto di entrare nella testa dei padri costituenti quando decisero quel numero. So con certezza però, e non è difficile immaginarlo se si fa attività politica, che quel numero serviva anche a rappresentare il particolare tessuto sociale e culturale dell'Italia, che è la nazione dei comuni, delle comunità con fortissime identità, e quindi la volontà era quella di tutelare dal nord al sud dell'Italia tutte le diversità che sono tipiche della nostra nazione. Io penso questo, che conta l'intenzione nelle cose che si fanno. Allora, se l'intenzione è giusta, le cose funzionano. Se l'intenzione non è giusta, difficile che vengano bene. In questo caso io credo che l'intenzione del Movimento 5 Stelle col taglio non fosse quella giusta, perché volevano fare qualcosa, come si potrebbe dire, tra virgolette, di un po' furbo, prendersi un pezzo di popolarità con una decisione che sapevano avrebbe incontrato il favore popolare, però senza chiedersi come avrebbero funzionato poi le due Camere, e questo sarà il problema che avremo, con un così sostanziale taglio e con tutte le funzioni che comunque Camera e Senato hanno, il lavoro nelle commissioni. Restringere così tanto il numero di rappresentanti, fra le altre cose, determinerà anche che mancheranno i parlamentari dell'opposizione in alcune regioni italiane. Quindi siamo passati ad avere una ampia, forse troppo ampia, non so, ma io non credo che la rappresentanza sia mai troppo ampia, comunque da una ampia rappresentanza politica e geografica ad una ben scarsa, tant'è vero che il nostro Parlamento, per taglio, sarà uno dei meno rappresentativi dell'Occidente. Non credo che sia un grande successo di democrazia.
Poi c'è anche un disegno dei collegi, alcune volte bizantino, altre diciamo creativo, per usare un termine così. Senta, veniamo alle questioni del programma. Indubbiamente il tema della flat tax è uno dei temi che tiene maggiormente banco. Oggi Repubblica, rispetto alla vostra proposta, la definisce fake tax, perché in realtà quella che avete nel programma è una flat tax incrementale. Vogliamo spiegare innanzitutto di cosa si tratta?
Ma allora, noi abbiamo preparato la nostra idea di flat tax non oggi, non ieri, ma nel 1994. Il presidente Berlusconi allora si avvalse dell'aiuto importantissimo del compianto professor Antonio Martino e di alcuni premi Nobel economisti che si misero al lavoro per cercare di arrivare alla proposta più concreta, più seria rispetto alla flat tax. Noi proponiamo un'aliquota di flat tax al 23%, con una no tax area naturalmente, quindi anche il famoso ragionamento sulla non progressività. A parte c'è stato un bellissimo approfondimento che ha fatto il quotidiano La Stampa la settimana scorsa.
Ma quello oramai mi sembra tutti dicono che la questione costituzionale non è posta. Ecco.
Noi proponiamo quindi un'aliquota al 23%, sì. Che secondo le nostre stime più o meno verrebbe a costare, prima di portare il beneficio naturalmente di maggiori entrate per le casse dello Stato, perché il senso della flat tax è questo: facciamo pagare meno, ma facciamo pagare più persone, facciamo emergere tutto il sommerso che c'è, il non pagato, che è enorme nel nostro paese, stimato intorno ai 110 miliardi di euro, e piano piano costruiamo un rapporto virtuoso tra il contribuente e lo Stato, in cui il contribuente non si senta, tra virgolette, fregato dallo Stato perché ha la sensazione che lo Stato pretenda troppo e anche in modo inefficiente. Quindi flat tax, il costo a nostro parere, secondo i nostri calcoli, si aggirerebbe intorno ai 40 miliardi di euro prima di appunto entrare, diciamo, nella fase virtuosa. e pensiamo di dare copertura a questo costo attraverso una serie di voci, innanzitutto tassando gli extra profitti. Abbiamo visto che anche gli Stati Uniti hanno scelto questa strada proprio ieri, che più o meno dovrebbero portare delle aziende che stanno ovviamente guadagnando più soldi in questa fase 9 miliardi. Vorremmo ridurre il reddito di cittadinanza, non cancellarlo ma ridurlo, costa circa tra gli 8 e i 10 miliardi all'anno, quindi almeno la metà vorremmo recuperarla per finanziare la flat tax. Ridurre il super bonus e anche lì quindi avremo circa 11.
Sì, ma perché incrementale? Perché se non sbaglio si parte da una tassa che riguarda i profitti in più rispetto all'anno precedente, o ho sbagliato a leggere?
Esattamente.
Quindi in realtà questa aliquota del 23% non compare nel programma?
Non compare, diciamo, per noi è sempre stata il tetto che abbiamo identificato come una giusta tassazione. Oggi noi paghiamo circa il 46, più del 47%.
No, ma la mia era una domanda più politica, cioè questa. Siccome quella che nel programma è, a quanto mi risulta, la proposta di Fratelli d'Italia.
Lei parla della coalizione.
Esattamente, esatto.
Tax all'interno della coalizione.
Certo, ovviamente, perché quello è il tema, no? Se andrete a governare sarete una coalizione. Quello che si chiedono gli osservatori è se non sia un programma, una coalizione a trazione definitivamente fratellesca, per intenderci.
Guardi, io credo che la trazione la si fa con le buone idee e con la determinazione a renderle realtà. Quindi non so perché si fa tutto questo gran parlare, glielo dico, le do una risposta politica della struttura della coalizione di centrodestra. Noi governiamo come centrodestra 14 regioni oggi in Italia. Siamo insieme come coalizione di centrodestra da 25 anni. In questi 25 anni è chiaro che gli equilibri all'interno della coalizione sono cambiati. Era Forza Italia ad avere più voti, poi è stata la Lega ad avere più voti, adesso è Fratelli d'Italia ad avere più voti.
Sono cambiati a tal punto, mi permetta sottosegretaria, che nell'ultimo governo Fratelli d'Italia era all'opposizione e voi eravate in maggioranza, anche questo.
Sì, è successo questo, è anche successo che la Lega ha governato all'inizio di questa legislatura che si sta per chiudere.
Col Movimento 5 Stelle.
Io
ma questo non rischia di gettare allora un po' in confusione i vostri elettori? Le chiedo una risposta molto veloce perché siamo in conclusione.
No, credo che la confusione si trovi altrove. La politica è fatta di scelte che purtroppo cambiano con i momenti che cambiano, ma il senso e lo spirito della nostra coalizione è sempre stato molto forte e posso dire che oggi è più forte che mai.
20 quindi secondi per chiederle, ma davvero ce l'avete con Mattarella, volete mandare a casa?
Ma dai, no, veramente non mi faccio sorridere, assolutamente.
No, perché mi ha chiamato Sergio, ha detto chiediglielo alla Bergamini, perché è un po' in apprensione.
No, sicuramente non io, che tra l'altro l'ho anche eletto, quindi sicuramente okay. Non ho questa.
Grazie. Deborah Bergamini, grazie. Onorevole di Forza Italia, e le auguriamo candidata alle prossime elezioni. Buona giornata e buon lavoro a lei.
Grazie, a presto.
Tra pochissimo linea popolare network, non mi avete detto se Lordi o Netti, però io assegno la vittoria del quizzino per quel che vale a Stefano, che ha detto 250.000 euro. Diciamo Lordi, in realtà sono 238.000. Questo è lo stipendio del capo dello Stato italiano, cioè di Sergio Mattarella, che Deborah Bergamini ci ha confermato. Berlusconi non vuole mandare a casa. Una buona mattinata a tutti voi, ci risentiamo domani.